benvenuti su Nice to Meet You. Gli applausi scrosciano qua, veramente un sacco di gente oggi per ascoltare sempre le nostre grandi associazioni, questo mondo underground a 360 gradi che veramente crea una rete fantastica e crea delle situazioni dove c'è veramente tanto benessere, e appunto oggi parleremo anche di questo. E intanto saluto già i miei ospiti. Abbiamo qua Samuele Marabotto. Ciao Samuele. E poi abbiamo anche, scusate, ecco, non ho alzato il microfono. Ciao Samuele.
Ciao, ciao. Eccomi qua. Ciao.
E poi abbiamo Silvia Fenoglio.
Buongiorno, ecco, a tutte e tutti.
Io sono un po' emozionato perché qui ho un presidente e un vicepresidente. Oggi non si può sbagliare, ragazzi.
Cercheremo di metterti a tuo agio.
Bene o male, grazie mille. Allora, questa è una trasmissione, come si dice, underground. Ringraziamo sempre AICS perché ci ospita qui in via Vanchiglia 3, sempre questa bellissima web radio R18. Oggi è giovedì 16 aprile e veramente oggi incomincia a fare caldo, dai, speriamo che si andrà nel caldo. Samuele, secondo te?
Una bellissima giornata, una bellissima giornata che introduce il discorso del benessere, no? si sta bene.
Bravo,
oggi.
Con il sole comunque c'è questa possibilità di stare bene, anche per la vitamina D, tutte queste cose, giusto?
Assolutamente.
Bene, perfetto.
E anche per andare in bici.
Per andare in bici, soprattutto, infatti. E salutiamo quindi anche Costantino Meloni che ci dà l'opportunità sempre di andare in diretta con tutte queste apparecchiature tecnologiche che io non conosco bene, ma lui sa dove mettere le mani e quindi finalmente possiamo andare a parlare in diretta. Come dicevo, noi qui siamo una trasmissione a formato underground e ringraziamo anche tutte le etichette discografiche italiane e anche estero, indipendenti, che ci mandano i loro brani e arricchiscono, per arricchire questo programma che nasce per valorizzare la rete sociale e soprattutto valorizzare l'aspetto umano. Allora, quindi noi andiamo in musica e poi dopo prenderemo il discorso sempre con Samuele e Silvia e parleremo di
benessere.
Benessere. Ci ascoltiamo i The Match. Buon ascolto. Bene, rientriamo in diretta streaming qui su R18. Mi raccomando, sempre incollati. Mi parlava appunto Samuele, queste trasmissioni dove si parla per ore e ore. Noi qui oggi parleremo per ore e ore, però non vi dovete staccare perché sono discorsi interessantissimi. Allora, Samuele e Silvia dell'associazione Comunicare Benessere, sempre di AICS Torino. Ecco, questo comunicare bene. Allora, quello che mi ha colpito un po' è mettere in rete le buone pratiche di benessere. Ecco, mettere in rete, che cosa significa? Cioè, nel senso, nel web?
In rete. Ma intanto perché uno dei progetti, diciamo, dei progetti chiave dell'associazione si chiama Benessere in Rete, che è un progetto che si sviluppa all'interno delle ASL torinesi e non solo, ma andrà poi come dire, allargato a tutte le ASL del Piemonte. Noi adesso siamo in un format, diciamo, di sperimentazione. Abbiamo collocato all'interno dell'ospedale Martini, nelle sale d'aspetto del pronto soccorso e dei vari ambulatori, degli schermi sui quali si può fruire di contenuti sia di tipo culturale e di tipo emotivo positivo, cioè nel senso che io sono lì che aspetto, magari devo fare una visita, su questo schermo vedo quali sono le mostre che ci sono adesso a Torino o in Piemonte, ma vedo anche immagini di natura, per esempio adesso c'è un filmato sulla primavera, e poi ci sono anche informazioni di tipo di carattere sanitario, di prevenzione sanitaria, cose di questo tipo. Quindi benessere in rete vuol dire mettere in rete dei contenuti, mettere in rete delle emozioni, mettere in rete come dire, per umanizzare gli spazi sanitari.
Certo, anche perché ce n'è bisogno, no? Quando uno è all'interno di questo spazio già è agitato per i fatti suoi, perché non sa che cosa deve fare, cioè, proprio non sa che cosa deve fare, dove deve andare, l'uscita, le entrate, cioè, poi dopo non sa che cosa ha, le visite eccetera, e quindi un po' di calma, di benessere psicologico poi dopo. Quindi qui proprio si parla così, di benessere psicologico, diciamo psicofisico, ecco, psicofisico. Voi trattate di questo aspetto qua, e questo progetto è un progetto già bello grosso, perché entrare all'interno delle ASL del sistema sanitario non è semplice,
no,
giusto?
No, e difatti è in divenire. Abbiamo cominciato con l'AS Città di Torino, che ci ha accolti, sono stati secondo me molto lungimiranti, e il progetto ormai è partito a gennaio di quest'anno, sono un po' di mesi che stanno andando avanti, e adesso stiamo iniziando a colloquiare con tutte le altre, con altre ASL del territorio torinese, e poi andremo anche sul resto del territorio piemontese.
Certo, ASL TO5 ad esempio, dove ci sono io, Vinovo, eccetera. Certo. Nichelino, da quelle parti.
Noi
lì
possiamo essere presenti ovunque, perché poi ormai la tecnologia ci permette di gestire questi schermi da remoto, quindi certo, noi possiamo essere anche a Canicattì e gestire tutto quello che succede qua in Piemonte.
Questa è, la tecnologia è fantastica, sotto questo aspetto sì, è fantastica, sì, ma anche diciamo il mettere in rete il benessere può essere anche un'azione tra associazioni, cioè le associazioni che si uniscono e creano qualcosa. Ecco, voi collaborate, questa è una domanda mia estemporanea così.
Lo risponde la vicepresidente.
Oh, la vicepresidente, buongiorno.
Buongiorno.
Faccio un inchino.
Grazie, grazie, apprezzo moltissimo. Grazie, e mi dai l'occasione per parlare di questo, perché noi siamo nati da poco, formalmente ci siamo strutturati da poco, ma iniziano già i primi contatti. Siamo in contatto in questo momento con l'associazione Casale 212, che gestisce un centro di incontro in Corso Casale della circoscrizione 7, per avviare un protocollo d'intesa tra associazioni e quindi essere più visibili sulla città, più performanti anche nell'offerta verso la cittadinanza. Di che cosa? Di benessere, perché come dicevate voi due prima, quando arriviamo al pronto soccorso siamo già in una situazione molto particolare. Certo. A noi interessa tantissimo arrivare nel momento della prevenzione e nel comunicare e nel far sperimentare tutte quelle buone pratiche che servono in questo momento per stare bene. L'umanizzazione delle strutture sanitarie è una iniziativa relativamente recente, però è soprattutto un cambio di sensibilità delle istituzioni verso la cittadinanza, quindi non più luoghi freddi, luoghi operativi ma piuttosto distanti, ma luoghi dove c'è sensibilità, c'è ascolto. E qui mi inserisco io, che sono una counselor, e il mio strumento principe è l'ascolto attivo. Quindi è molto importante arrivare alle persone ascoltandone i bisogni e poi arrivare con delle proposte che noi abbiamo in questo pacchetto dell'associazione, perché lui è uno sportivo, io sono una counselor, un insegnante di bioenergetica. Nel gruppo abbiamo anche una giovane che è esperta di arti circensi, quindi può proporre anche lei delle attività ricreative, ludiche. Io arrivo un po' di più nella parte appunto psico-corporea, però c'è tanto, certo, c'è tantissimo da fare.
Beh, questo è bello, nel senso, dove ci sono varie forme sia di sport che di arte, che anche a livello psicologico, che si uniscono e creano comunque delle situazioni dove le persone possono trovare un punto di riferimento. Quindi sportivo, Samuele, mi parlavi prima di bicicletta.
Bicicletta, sì.
Ecco.
Bicicletta, io sono un appassionato.
Fate delle attività anche con la bicicletta, me ne parlavi prima.
Sì,
sei un appassionato comunque di bicicletta.
Sono un appassionato, sono tutta la vita praticamente che pedalo, che vado in bici. Allora, tutti gli anni noi organizziamo insieme a degli amici dei tour anche molto lunghi. L'anno scorso abbiamo fatto la Torino-Londra, tanto per dare un'idea.
Ah, un viaggetto così.
Un viaggetto così in una dozzina di giorni. Però durante l'anno, per organizzare questi viaggi, ci sono gli allenamenti. Quindi non è detto che uno debba essere un ciclista super performante, anzi la nostra filosofia è esattamente l'opposto. Sicuramente bisogna allenarsi, ma allenarsi dolcemente, e soprattutto bisogna, come dire, ascoltarsi. E qui mi riconduco a quello che diceva Silvia. L'ascolto è anche a livello fisico, quindi ascoltare il proprio corpo, cercare di capire che potenzialità ha. Tutte queste, questa è una dimensione, e in più noi siamo proprio un po' controtendenza. Per esempio, noi utilizziamo bici anche un po' d'epoca, un po' dannata, no? Ma perché questo? Non perché le bici attuali siano, sono bellissime, per carità.
Sì, leggere, tecnologiche.
Sì, però per andare in bicicletta anche seriamente, per cui fare dei viaggi anche importanti, basta avere una buona bici, come dire, una bici che ti sostenga, che certo, non ti lasci a piedi, sì, sì, e tu vai dove vuoi, certo, con tempi che sono ognuno ha i suoi,
certo, che se arrivi con una graziella ci metterai,
perfetto,
qualche giorno in più forse,
perfetto, perfetto.
Anche perché via, le ruote sono più piccole anche solo,
sì,
per quello,
sì, sì.
Beh, è una cosa veramente interessante, soprattutto questi viaggi, la via Franchigena, e poi dopo mi dicevi che facevate rete anche, no? Cioè vi ferma quando,
sì,
facevate questa via?
Sì, perché noi abbiamo fatto 2 anni fa, abbiamo fatto la via Francigena, e l'abbiamo fatta proprio con lo spirito del pellegrino, no? La via Francigena è un'istituzione, no? Un pellegrinaggio, certo, molto conosciuto. Arrivano da tutto il mondo i pellegrini per fare questa via. In realtà parte dall'Inghilterra, noi siamo partiti da Torino, abbiamo fatto Torino-Roma. C'è un aspetto molto curioso della via Francigena. Quando tu fai la via Francigena, vai all'ufficio del turismo qua di Torino, ti rilasciano un libretto che ha degli spazi per dei timbri. Quindi,
vero,
perché la via Francigena ha delle tappe obbligate, devi attraversare queste tappe e fermarti, no? Che è un aspetto molto positivo, perché in questi ospitali, si chiamano, ti ospitano, quindi ti ospitano per dormire e per mangiare, per,
certo,
cenare,
sì,
di solito cenare e colazione,
certo,
ha dei costi assolutamente ridicoli, e ti mettono un timbro sul libretto. Perché devi dimostrare, quando tu arrivi, perché l'arrivo è in Vaticano, quando tu arrivi fai tutta la via, devi avere il libretto tutto timbrato per dimostrare che hai fatto tutta la via, no? Quando arrivi in Vaticano, c'è un ufficio preposto per i pellegrini, consegni il libretto e loro ti rilasciano un certificato, una specie di attestato di pellegrino che ha compiuto la via Francigena. Ma attenzione, non basta, l'attestato ti assolve da tutti i tuoi peccati.
Ah, ecco. Quindi allora, se peccate tantissimo, ecco, andate a pedalare sulla via Franchigena, o anche a piedi, infatti. Invece Silvia, ecco, io ero curioso, il counselor, ecco. Io sinceramente ho delle vaghe idee,
certo,
ma che cos'è che fa effettivamente il counselor e come si sposa poi dopo anche con l'attività di benessere e di sport?
Ti ti ringrazio tantissimo per la domanda, perché mi dai la possibilità di raccontare un po'. Il counseling è uno strumento di relazione d'aiuto alla persona, quindi lavora per aiutare le persone nel momento in cui affrontano una crisi temporanea. Beh, di questi tempi mi vengono in mente la perdita del lavoro, un lutto, una malattia, un cambio di stato, che può essere anche solo il pensionamento. Vado in pensione, vado in crisi, cosa faccio? Potrei andare a pedalare,
sì. Giusto.
Può venirmi quest'idea, certo. Quindi quando hai nominato prima un momento che è stato epocale per tutti, quello del Covid,
certo,
in cui c'è stato un cambio drammatico di condizioni di vita per tutti, quindi questo è uno degli strumenti che possono veramente aiutare le persone a riorientarsi all'interno della loro vita. Quindi il counselor è un professionista, ha anche un'associazione di categoria, anzi ce n'è più di una, certo. Quindi voglio dire, un professionista riconosciuto legalmente, opera per appunto dare, aiutare, affiancare la persona nel momento in cui c'è un cambio di vita che non rende più chiaro qual è la direzione personale. Allora ti affianca il professionista che ti aiuta ad andare verso quelle risposte che magari hai già in te, ma che non riesci in quel momento a vedere. E dunque è una professione veramente molto interessante e molto versatile, perché si può utilizzare non come, non è l'analisi psicologica, che è uno strumento preziosissimo, che però va a indagare su condizioni di quello che è successo nel passato, là e allora, non è una ristrutturazione di personalità,
cioè.
È più un aiuto e un affiancamento ad affrontare certe situazioni e ad aiutare a attraversarle e a vedere cosa c'è dall'altra parte della riva.
Ma questo è una cosa bellissima, bellissima, perché veramente ce n'è tanto bisogno, soprattutto in questo periodo, anche con l'avvento di Trump, veramente ci sta veramente.
Ah sì, qui ci sono grandissime possibilità di sviluppo,
infatti,
di queste professioni.
Allora, guarda, noi andiamo un attimo in musica, ci ascoltiamo i Platonic Dive e poi dopo riprendiamo il discorso. Allora ci ascoltiamo Waxfall, buon ascolto. To Meet You è sempre questa trasmissione dove ci sono veramente delle cose curiose. Eccoci, abbiamo sempre personaggi che fanno delle attività, il counseling bellissimo, ma anche allora abbiamo appurato che il counseling è un'attività seria, nonostante noi essendo italiani, quindi la maggior parte è un po' ignorante, no, sotto questo aspetto, mentre nel mondo anglosassone, mi dicevi, è molto più
riconosciuta da tantissimi anni,
e certo. Qua forse anche la parola stessa non riusciamo a digerirla, ecco, però...
hai ragione, le parole sono importanti e counseling è quasi intraducibile, ma non è il consiglio, ecco, ma è più quello che dicevamo prima, l'affiancare, lo stare vicino a una persona in una situazione di crisi, certo, per aiutarla a traghettarsi verso il cambiamento,
assolutamente,
insomma, verso la trasformazione.
E questo sia a livello psicologico, ma anche a livello energetico, ecco, e sì, fisico, perché tu fai anche un altro lavoro sempre, sì, importante e particolare.
È sempre stranissimo, nel senso che sono un insegnante di bioenergetica
ecco,
un termine che da solo però mi dai l'occasione di raccontarne qualcosa.
Certo, se ce lo vuoi dire, per così almeno capiamo anche in questo.
Volentieri, vabbè, il mio lavoro è appunto di mescolare il counseling con la bioenergetica, cioè l'aspetto emozionale con l'aspetto corporeo. Le due cose sono davvero strettamente legate. Lowen, che è questo psicologo che ha creato questo metodo negli anni 50 negli Stati Uniti, e qui non torniamo alle triste vicende degli Stati Uniti.
Assolutamente,
gli Stati Uniti hanno espresso anche delle grandi personalità, grandi professionisti.
Purtroppo in questo periodo c'è toccato proprio
sì,
lui,
sì, però non a caso,
sembra pazzo,
guarda,
ma non è pazzo.
No, anzi, sono tecniche di comunicazione raffinatissime le sue, molto particolari. Ma tornando a noi, Alexander Lowen, questo psicoterapeuta statunitense, legava strettamente il corpo ed emozioni. Il corpo genera emozioni, le emozioni creano il corpo, perché siamo davvero un sistema talmente intrecciato che non possiamo prescindere l'una dall'altra cosa, per cui per me è stato prima diventare una counselor, perché è stato molto bello questo percorso anche mio personale. Io prima sono stata in analisi psicologica personale e poi ho voluto fare di questa mia passione, di questa mia storia personale, un mestiere.
Certo.
E poi però mi mancava l'aspetto corporeo, che è essenziale. Allora ho un gruppo a Torino di sessioni di bioenergetica settimanale, e in più l'ho portata anche nel progetto che abbiamo Come Comunicare Benessere, cioè offro anche all'interno di Comunicare Benessere delle attività di bioenergetica e le porto soprattutto in natura, cioè faccio sessioni di bioenergetica nei parchi cittadini, ma anche in montagna, nei boschi, usando un po' quella cosa, questa la sai, però secondo me, se ti dico forest bathing,
no, non lo so,
no,
purtroppo
dai, non
sono
ci
ignorante,
credo.
No, io, sotto l'aspetto del benessere io sono veramente una schiappa,
ma i nostri ascoltatori forest bathing
sì,
secondo me sanno
lo
cos'è,
sanno.
Beh, si traduce bagno di bosco, l'hanno inventato i giapponesi proprio per aiutare le persone a ridurre lo stress, quindi la natura che cura. E a me è piaciuto tantissimo questa cosa, allora
certo,
l'ho fatta mia e io porto in montagna gente, sempre con l'associazione,
Quindi chi
si associa a Comunicare Benessere può venire in montagna con noi,
tutti
questi
plus, attività,
dove faccio fare delle esperienze di camminata consapevole, meditazione nei prati, bagno di bosco, stando a contatto con gli alberi, insomma sono proprio molto convinta che corpo, mente e spirito sono strettamente intrecciati.
Assolutamente, assolutamente, io penso che questa attività legata all'attività sportiva, anche quella del ciclismo, ma avete anche altre attività, cioè nel senso c'è quella sportiva, parlavate anche del... della vostra collaboratrice che fa teatro, no, arti circensi, scusate, non mi veniva in mente, sono smemorato. Arti circensi.
Beh, lo posso dire, mia figlia in realtà.
Ah, beh, allora
è mia figlia che si sta diplomando alla FLIC e lei ha una predisposizione verso i più piccoli e quindi mette insieme dei laboratori per i bambini, per cui come dire, utilizzando le tecniche circensi, la giocoleria e anche un pochino di aspetti diciamo un po' più fisici, i tessuti, la corda eccetera, come dire, aiuta i piccoli a non solo a divertirsi ma a essere anche più consapevoli sul proprio corpo, i propri movimenti, l'equilibrio, certo. E la coordinazione. E sono aspetti secondo me molto interessanti che aiutano secondo me a creare, come dire, uno zoccolo duro nella personalità del bambino, di consapevolezza e di, come dire, di certezza sulle proprie capacità, certo. No? Fiducia anche.
Sì, sì,
no?
Sì. Essere sì, la consapevolezza è una cosa già, cioè una cosa fantastica. Sì, che sì, già sì, da, sì. Se si riesce ad avere già da ragazzino, diventa veramente una pietra,
una bella base per
arrivare, ecco, nell'aspetto adulto. Allora, dato che comunque purtroppo già la mezz'ora è passata, ragazzi, mezz'ora è passata proprio così. Bisognerebbe rincontrarci per parlare nuovamente di altre attività. Ecco, ma dove possiamo venire a trovare? C'è diciamo un posto fisico dove potervi venire a trovare, oppure anche se vi possono contattare sul web?
Assolutamente sì, abbiamo appena creato il nostro sito internet, quindi www.comunicarebenesseraps.it. Abbiamo una pagina Instagram, Comunicare Benessere, ci trovate. La mia sede fisica in cui faccio bioenergetica una volta alla settimana in via Guastalla numero 5. Molte delle nostre attività però non hanno sede fisica perché sono svolte in questo momento all'aperto, fuori, in natura.
Poi soprattutto
avete
in questo periodo che incomincia a esserci la bella stagione.
Iniziamo adesso. Della sperimentazione al Martini abbiamo parlato. Se qualcuno, ai noi, spero di no, ma qualche cliente dell'ospedale Martini potrà vedere gli schermi con le immagini, il palinsesto creato da Samuele. Abbiamo intenzione di darci anche una sede fisica dove fare delle cose, e questa intenzione di raccordarci con altre associazioni, e speriamo di venirti a raccontare tra pochissimo tempo che lavoreremo in Corso Casale 312 presso il centro d'incontri. Per adesso è un incrociare le dita, ma lo speriamo vivamente, anche perché noi abbiamo nelle nostre intenzioni proprio di divulgare il più possibile il benessere attraverso non solo dei talk, che sono una cosa bellissima, ma attraverso l'esperienza fisica, corporea, la socialità, lo stare insieme e tutto quello che appunto è benessere a 360 gradi.
Beh, io quello che posso fare è soltanto ringraziarvi, grazie Samuele,
grazie
Silvia.
Grazie a te Fabio.
E quindi mi raccomando, andate a vedere sul web l'associazione Comunicare Benessere, perché veramente vi potrà portare tanta felicità. Ecco, questo è bello.
Grazie, anche noi siamo felici di essere stati ospiti tuoi e della radio. Grazie a tutti e a tutte.
Grazie a tutti.
Grazie, ciao. Noi ci andiamo ad ascoltare i We Are Waves.
Driving. 2018 la Casa degli Artisti APS fa parte del circuito nazionale dell'Associazione Italiana Cultura e Sport. Non sei ancora socio di R18? Grazie ad AICS potrai avere sconti su prodotti e servizi in tutta Italia. Un esempio, con AICS Turismo, sconti per voli aerei, alberghi, strutture vacanze e tanto altro ancora. Scopri tutti i vantaggi su r18.com.
Gli applausi qui su Nice to Meet You in questa bellissima giornata oramai quasi estiva. Ecco, qui non si capisce, Jessica, non si capisce niente qua. Prima fa freddo, poi fa caldo, e infatti mi è venuto un raffreddore, guarda.
Io invece c'ho il torcicollo, quindi siamo messi bene.
Siamo messi proprio bene. Allora, nuovo slot, come si dice in radio, termine tecnico, nuovo slot, nuova associazione. Abbiamo qui la Jessica, là davanti, Jessica Filippone dell'associazione Listen, che è un'associazione un po' particolare, ecco. Adesso ce ne parlerai. Che ruolo ricopri all'interno dell'associazione?
Io ho il ruolo da presidente.
Ah, abbiamo un altro presidente, allora. Oggi tutti presidenti. Mi mettete ansia.
Un po' di ansia con tutti
questi presidenti.
Siamo presidenti bravi, buoni.
Beh, bene o male, sono contento. Allora, Listen è un'associazione che, leggo qua, associazione che unisce il mondo dei sordi e quello degli udenti come realtà che si arricchiscono reciprocamente l'uno con l'altro. Ecco.
Assolutamente sì.
In che modo, Jessica?
Allora, noi siamo un'associazione che siamo nati nel 2016 e l'obiettivo è proprio quello di unire appunto questi due mondi e lo facciamo con diverse attività, quindi dal corsi di formazione, eventi accessibili, aperilist, quindi apericene, brunch, pranzi, ma con l'obiettivo di appunto integrare questi due mondi. Quindi le persone sorde, ovviamente non tutti segnano, quindi c'è questa cosa che le persone sorde vengono associati a essere sordi segnanti, invece no, ci sono i sordi oralisti e i sordi segnanti.
Okay. Quindi, qual è la differenza? Segnanti, che significa che fanno?
Che usano la lingua dei segni italiana, okay, lingua dei segni in generale, e ovviamente i sordi oralisti sono coloro che maggiormente parlano. Mentre i sordi segnanti maggiormente segnano, però ci sono anche i sordi bilingue, quindi che segnano e parlano insieme. E c'è tutto il mondo anche degli udenti, magari corsisti, figli di sordi, quindi figli udenti, o la persona curiosa che vuole approcciarsi a questo mondo. E quindi noi siamo un'associazione un po' di tramite, quindi anche con workshop o corsi di teatro, piuttosto che eventi accessibili, quindi magari ci sono concerti, ci chiamano per rendere accessibile il concerto, e così che anche le persone sorde possono interagire con il mondo degli udenti. E quando principalmente, diciamo, noi abbiamo i tre lot, che quindi sono corsi di formazione, quindi corsi di lingua dei segni tenuti proprio da me, dalla sottoscritta, perché sono docente di lingua dei segni, e dove appunto si fanno primo, secondo e terzo livello di lingua dei segni e si approccia a questo mondo. E poi ci sono persone invece che sono un po' curiose, non sanno ancora com'è questo mondo, e quindi magari vengono agli aperitivi per vedere un po' questa realtà. Certo. Noi come associazione mettiamo a disposizione sia il parlato che disegnato, quindi una parla, una segna, così che le varie persone che interagiscono con la serata, con l'evento, possono essere inclusi tutti quanti.
Certo, perché possono venire sia curiosi, sia udenti che non udenti, diciamo.
Sì, si dice sordi.
Sordi, ecco, sordi. Non udenti. Io pensavo che sordi invece fosse una cosa offensiva,
invece no.
È il non udente.
È il non udente, audioleggio, ipoacusia, queste cose che sono tutti termini, diciamo, termini medici, tecnici. Uh-huh. Invece noi come cultura sorda Dico noi perché io parlo molto bene, sento molto bene, ma sono sorda anch'io.
Ah, ecco, ah, ma quindi ci sono vari livelli, diciamo, di sordità?
Diciamo diverse tipologie. Io ad esempio ho le protesi acustiche. E quindi diciamo che ho questa grande fortuna di poter sentire e poter parlare molto bene. Poi ci sono sordi magari con la mia stessa tipologia di sordità, come curva audiometrica, che non parlano, non sentono, e quindi usano la lingua dei segni.
Certo.
Io invece sono cresciuta bilingue, quindi parlo e segno contemporaneamente, e appunto ho questa, diciamo, possibilità.
Questa possibilità, che è come sapere due lingue, appunto l'italiano e l'inglese. E questa è una cosa molto bella.
Quindi diciamo che noi ci identifichiamo come persone sorde perché abbiamo proprio una cultura, una tradizione, la lingua dei segni ha una grammatica.
Certo.
E quindi non è prenderci in giro chiamandoci sordi.
Certo,
anzi, quando ci viene detto non udente, come se ci viene tolta un qualcosa, cioè viene marcato potentemente il fatto che non possa sentire.
Certo.
Invece la parola sordo, sorda, indica proprio un mondo culturale.
Questo mondo culturale, che cos'è? Che comprende? Cioè la parte dei segni, che diciamo come nasce storicamente questa parte dei segni? Chi l'ha inventata? Un dottore?
Allora, la lingua dei segni, se uno dice quando è stata inventata la lingua dei segni, ti potrei dire dall'era degli scimpanzé, perché comunque se noi pensiamo a un bambino quando nasce, la prima cosa che fa sono utilizzare un po' le mani, vedere un po' le mani. Prima ancora della parola c'è la gestualità, indicare magari che voglio l'acqua e te lo indico con indicando verso l'acqua. Quindi diciamo che la lingua dei segni può essere anche una lingua che ha origini molto antiche. Poi certo ci sono stati degli studi, ci sono degli studiosi, sia sordi che udenti, e ci sono comunque delle ricerche dove appunto viene studiata la lingua dei segni.
E si sviluppa fino a poi dopo ai giorni nostri, ecco, che bene o male che comunque esiste in maniera comunque tutti quanti si possano comunque comunicare, ecco. Sì, questa qui è la cosa fondamentale. Un'altra domanda, queste sono tutte domande da estremamente da ignorante proprio.
Sono, ecco, qui per questo, per diffondere la terminologia giusta.
E infatti la sordità, ecco, è una questione del qualche danno nel cervello, le orecchie che non funzionano, ecco, da dove deriva?
Allora, la sordità ha diversi, diciamo, modi di essere sviluppata. C'è la sordità dalla nascita, quindi può e non può essere genetica, cioè non è per forza genetica, nel senso che da due persone sorde possono nascere figli udenti.
Ah, ok.
O da due persone udenti nascono figli sordi. Allora, diciamo che le cause maggiori possono essere collegate con delle malattie, che può essere la leucemia, piuttosto la varicella, piuttosto che contatti, ad esempio ci sono persone che hanno contatti con il pelo del cane e del gatto, e può causare delle malattie, tra cui la sordità alla nascita del figlio. Ad esempio nel mio caso io si ipotizza che sia nata sorda e ho sordastra, quindi qualcosa sentivo e qualcosa no, e col tempo, soprattutto avendo fatto una varicella interna, si è diventata totalmente sorda.
Ho capito.
Poi non si sa realmente quello che è successo, perché la mia sordità ad esempio è stata scoperta intorno ai 5 anni. Quindi per 5 anni più o meno c'è stato il buio dalla parte della mia famiglia.
Cioè non si erano accorti
perché io ad esempio di spalle non rispondevo, però frontalmente sì.
Ah.
Quindi io parlavo c'era la classica frase del bambino viziato, della bimba viziata che non aveva voglia di rispondere al genitore.
Ah, ok.
Poi invece andando poi alla materna, alle elementari, con una curva audiometrica
si è
stabilito che non ero così viziata, ma che appunto avevo una sordità profonda.
Certo.
Poi ovviamente con un percorso logopedico, acustico, con le protesi, ho avuto un recupero buono. Poi non tutti hanno lo stesso recupero, perché ad esempio io ho amici con la mia stessa curva audiometrica che non hanno un recupero come il mio.
Utilizzando anche le tue stesse protesi,
dipende un po' da come uno reagisce, da come risponde il corpo umano,
il cervello. Certo.
Poi ci sono sordità che possono essere causate da impatti, come ad esempio sul lavoro, quindi lavorare nelle zone rumorose si porta alla perdita dell'udito o delle conseguenze di traumi da incidente, piuttosto che anche a livello psicologico, nel senso nervoso, puoi da un giorno all'altro non sentire più
niente.
Quindi la sordità...
C'è anche della sordità selettiva, nel senso che se tu, quando tu non vuoi sentire perché sei troppo stressato, non senti. Può succedere anche quello.
Sì. Ad esempio, ho conosciuto una persona che a causa di un'onda marina ha perso l'udito.
Perché gli
ha perforato il timpano. E ha perso l'udito. Quindi la sordità non è solo genetica o solo malattie, cioè possono essere anche dei traumi.
Sì, può essere fisico, quindi anche traumi.
Sì.
E anche il fatto di leggere le labbra. Ma si leggono le labbra?
Assolutamente sì.
Ah, ok, perfetto.
Assolutamente sì. È una cosa che viene molto spontanea, soprattutto dalle persone sorde. Mm-hmm. Io paradossalmente, i miei primi 5 anni di vita, non avendo sentito nulla, ho sempre letto il labiale, per quello io parlavo, perché andavo un po' a mimica. Quindi la lettura del labiale è una cosa molto fondamentale per le persone sorde, e soprattutto questa è un'accortezza che bisogna fare un po' in tanti. Perché una persona sorda abbia la fluidità nella comprensione delle labbra, bisogna assolutamente fare una cosa, cioè non urlare, non scandire le parole modificando, diciamo, le labbra, perché urlando o aprendo troppo la bocca vai a cambiare la conformità di una lettera, ad esempio la A, la O, la U, che andando ad amplificarlo
si modifica
la forma della labbra, e magari non si capisce una determinata parola che invece, parlando normalmente,
si riesce a capire.
Poi ci sono le difficoltà, come ad esempio le persone che parlano con i denti stretti, piuttosto con le labbra socchiuse, quindi lì ci sono delle difficoltà. O magari, se pensiamo alle persone con i barboni, che si fanno crescere la barba, i baffi
come ce li ho io, belli grossi.
e lì dà comunque un problema, perché non dai la possibilità di accedere alla lettura del labiale. O magari d'inverno con gli sciarponi fin sopra il naso.
Bisogna avere comunque le labbra libere in maniera che si possa.
O magari quando c'è, ad esempio, noi italiani abbiamo tanta gestualità con le mani e quant'altro, e quindi cercare di non coprire le labbra
il mentre
volto mentre si parla.
Bene, allora Jessica, noi andiamo in musica e ritorniamo, perché il discorso è veramente molto interessante, e continuiamo con il Landlord.
Come to it. But you can see I will fight to keep it down. Try a little harder. Try a little harder. All the searching to feel I'm back again. Try a little harder. Try a little harder again. New Year's Eve, I wrote the pages of a new diary. Cover for poison and roof in Paris. Reminding me that all I leave is all I take with me. Try a little more. You will see. I wrote the pages of a new diary. Cover for poison and roof in Paris. Remind me that all I need is all I take with me to go back home. You will see. I wrote the pages of a new diary. For poison and roof in Paris. Reminding me that all I need is all I take with me to go back home.
Bene, ritorniamo con questo discorso interessantissimo. Parlavamo prima con Jessica per quanto riguarda l'aspetto appunto dei modi di parlare, ecco, per quanto riguarda i sordi, quindi possono parlare normalmente o parlare con i segni, e per ascoltare possono anche guardare le labbra.
Assolutamente,
quindi,
sì.
Mi raccomando, se c'è appunto una persona sorda, non sforzate, cioè state tranquilli, normali, no? Che così almeno.
Esattamente. Poi una cosa che può essere anche molto fondamentale è quello di non si sa la lingua dei segni, non ci si riesce a capire. Carta e penna, telefono, scriviamo.
E infatti,
parole molto semplici, frasi molto semplici, e quella è una forma di comunicazione basilare.
Certo, assolutamente. Ecco, e per chi non sa scrivere, no, scherzo, la battutaccia. Allora, Jessica, attività nel breve periodo per quanto riguarda, per venire a conoscere la vostra associazione, che è un'associazione comunque come tutte le varie associazioni importanti, se ci sono, quindi se ce le puoi dire, e quindi noi così almeno ti possiamo venire a trovare, vi possiamo venire a trovare.
Certo, allora noi facciamo attività molto a spot, nel senso che non abbiamo attività fisse mensilmente o settimanalmente, ma abbiamo ad esempio il corso di teatro va dato su workshop una volta al mese, al sabato, e lo facciamo all'iperspazio di Collegno. Lì ci appoggiamo in una loro sala e facciamo appunto attività di teatro integrato, quindi ci sono persone sorde e udenti che hanno l'obiettivo di portare a giugno uno spettacolo di teatro. Poi facciamo gli aperilist, tendenzialmente scegliamo un locale che tendenzialmente sono locali dove si fanno semplicemente delle apericene.
Certo,
noi,
sì, sì, sì.
Ad esempio qui a Torino un locale molto da noi frequentato è il Sepuede in Via Verdi, vicino al Palazzo Nuovo, dove organizziamo brunch e apericene sempre abbastanza a tema.
Certo. Poi, per divulgare anche, diciamo,
sì, sì, sì.
Per stare insieme
non abbiamo una sede fisica.
Ok, quindi ci vuole una sede giustamente dove poter anche così
proprio
parlarne.
Per questa cosa qui, noi vogliamo portare la lingua dei segni e la cultura sorda in giro. Non ci piace avere una sede fisica ferma, fissa, dove fare le attività e se non passi di lì non puoi conoscerla. Noi certo. Viviamo sui social, viviamo grazie ad altri spazi che vogliono condividere le attività con noi.
Questa è una cosa importante, la rete è una cosa molto importante, ne parlavamo prima con appunto l'associazione Comunicare Benessere, perché insieme si accresce, no, la voce, e quindi anche si parla, si toccano più persone e quindi si sensibilizza molto di più. Anche perché sono cose che uno non ci pensa neanche,
certo, cioè,
nel senso,
certo.
Io non ci pensavo neanche, no? Con il labiale, la lingua dei segni, boh, non lo so. Però
certo,
ecco,
certo.
Approcciarsi così a queste associazioni è una cosa in più per ampliare proprio anche poi le proprie conoscenze.
Assolutamente. Poi, ad esempio, i corsi LIST, noi collaboriamo con l'Istituto dei Sordi di Torino, che si trovano, loro si trovano a Pianezza, e facciamo corsi LIST di primo, secondo, terzo livello, quarto, se riusciamo ad arrivare con l'annata, sia su Chivasso, adesso abbiamo quella zona lì, e noi operiamo tanto sull'Alessandrino, quindi noi operiamo tanto sull'Alessandrino, anche lì facciamo i corsi di primo, secondo e terzo livello, e anche lì facciamo appunto apericene, eventi. Ad esempio abbiamo fatto proprio due sabati fa un evento sulle api, quindi abbiamo esposto il mondo delle api alle persone sia sorde che udenti con diverse attività, quindi origami, giochi da tavolo, balli come tipo la pemaia,
certo.
in questo grande evento, e quindi abbiamo, diciamo, questi eventi a spot, non organizzati a, che ne so, a certo. gennaio per dicembre, ma sì. quando ci viene l'evento, ci viene l'idea, facciamo.
E siete in tanti nell'associazione, perché per organizzare così a spot comunque ci vuole una buona organizzazione.
Guarda, noi del direttivo siamo in quattro, quindi siamo presidente, vicepresidente, segretaria e tesoriera. E le mie colleghe sono Erika Zani, Alessandra Novellini e Elisa Raineri. E loro quattro sono, diciamo, il team, cioè noi quattro siamo il team dell'associazione, e poi proprio da quest'anno abbiamo deciso di farci aiutare dai nostri corsisti, quindi i corsisti ci danno una mano per organizzare questi eventi. Ad esempio a giugno dovremmo organizzare un evento su Chivasso con navigazione sul Po e un giro turistico per Chivasso, scoprendo la storia di Chivasso, proprio raccontata dai corsisti. Quindi istruirò i miei corsisti a raccontare in lingua dei segni Chivasso, e proprio perché anche così i sordi possono conoscere la realtà.
Sì, ma poi dopo anche così gli associati sono, no, fanno cose.
Assolutamente, assolutamente. Comunque. Anche perché la cosa fondamentale per noi è il passaparola, il volontariato, perché comunque serve. Il
certo.
volontariato serve, una mano serve sempre. E quello che dico io è che l'importante è essere predisposti, poi se non si sa appienamente la lingua dei segni c'è tempo per impararla,
certo.
però la predisposizione, il fatto di dare un po' di sicurezza è importante.
Certo, sì, assolutamente.
E poi un'altra, ad esempio, un'attività che faremo questo sabato su Alessandria.
Quindi questo sabato il 18.
18 e mi segni una storia per i più piccoli, quindi dai 4 ai 12 anni, grazie a due corsiste che racconteranno una storia e il nostro supporto, racconteremo una storia ai più piccoli, facendo poi un laboratorio successivamente.
Beh, fantastico, siete veramente attivi.
Sì.
Ecco, sui social dove vi possono trovare, perché così almeno uno può essere anche aiutato oppure può venire a scoprire comunque questo mondo dei sordi.
Assolutamente sì, noi siamo presenti su tutte le piattaforme, sito internet Associazione Listen, o la pagina Facebook, trovandoci sempre come Associazione Listen, e Instagram, quindi le tre, diciamo, nostre piattaforme un po' più attive.
Certo, e poi dopo avete anche un sito.
Sì, Associazione Listen.
Perfetto.
Sì, sì.
Allora, io, Jessica, purtroppo il tempo è finito, la mezz'ora scorre così, è volata, è veramente una cosa, è un discorso interessantissimo, quindi mi raccomando, per scoprire di più su questo mondo, sulle attività che comunque anche fa l'associazione Listen, andate a trovarli sul web e poi andate a trovare Jessica, perché è veramente una persona stupenda e niente. Grazie. Jessica, io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi.
Grazie.
Bene, adesso noi andiamo in musica con Borg. Ciao Jessica.
Ciao.
We'll be right back.
Radio R18 e ti senti a casa.
Applausi per le nostre associazioni, importantissime associazioni che veramente sono, fanno tanto, per questo ci piace raccontare le loro storie, perché sono importanti e soprattutto fare rete. Jessica me lo può confermare.
Sì, la rete è una cosa molto importante e fondamentale.
Assolutamente. Quindi noi vi salutiamo allora, Jessica, salutiamo tutti quanti, ci risentiamo giovedì prossimo sempre alle 14 con nuove avventure, nuovi discorsi, nuovi brani sempre in ambito underground. Raccontiamo questo mondo, lo chiamo il mondo underground, perché il mondo underground è bello, perché quando si interagisce si diventa comunque sempre qualche cosa di importante e di bello. Quindi ringraziamo sempre l'AICS, questa che ci dà la sede in via Vanchiglia 3. Ringraziamo la circoscrizione 2, la circoscrizione 4, che comunque supportano il programma, come anche Più Spazio 4. Listen stessa ci dà comunque una mano per gestire il programma, e vabbè, Costantino Meloni e tutte le altre, gli altri soggetti che veramente sono veramente importanti. Quindi giovedì prossimo sempre alle 14, e io vi do un grande saluto, vi lascio con la musica sempre in ambito underground. Ciao Jessica.
Ciao
a tutti.
Ciao.